Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuto a questo nuovo appuntamento che dà il via a una nuova serie di appuntamenti che vogliamo portare avanti insieme al professor Roberto Bonuglia, che saluto subito. Buonasera, professore.
Ciao Ciro, salve a tutti.
Ecco, il tema di questa nuova serie è la storia sociale della Prima Repubblica. Questa è una puntata introduttiva, quindi io, professore, le chiedo intanto perché una serie su questo tema e perché è necessario visti i tempi in cui ci troviamo.
Sì, allora l'idea di analizzare la storia contemporanea italiana, nello specifico quella della Prima Repubblica, che nasce nel 1946 e che quindi arriva fino sostanzialmente alla crisi del 1992, nasce dalla necessità di mettere in evidenza come, a differenza di quanto molto spesso nei manuali di storia viene taciuto, l'Italia ha avuto uno sviluppo storico-sociale ed anche economico fortemente e positivamente influenzato da quella che oggi viene fatta passare come una minoranza culturale, ma che invece è stata sempre la maggioranza, in alcuni casi silenziosa, in altri invece più sostanziale, del paese, e cioè la componente cristiano-cattolica. La componente che guardava a quel partito che veniva fuori dal Partito Popolare di Don Sturzo e che nella Prima Repubblica nasce e finisce esattamente con le istituzioni, e cioè la Democrazia Cristiana di De Gasperi, prima di Fanfani poi e di Andreotti successivamente. Un soggetto politico che era molto di più di un partito politico, ma un punto finale, una sorta di punto di arrivo a cui guardava la parte maggioritaria del paese, che è sempre stata tale, anche quando da un punto di vista elettorale questo sembrava non essere, ma dal punto di vista sociale è sempre stata la maggioranza effettiva e culturale del paese. Noi oggi siamo abituati a non dare peso a quanto e come la Chiesa in positivo ha giocato nella storia dell'Italia repubblicana, incidendo ed ispirando quelli che erano gli uomini politici che vivevano la cristianità innanzitutto come esigenza formativa personale, come identità di un proprio percorso e come servitori di quel tipo di idea. La moralità, l'altezza, lo spessore culturale di quella che era l'élite politica della Democrazia Cristiana dei primi anni, soprattutto, ha concesso all'Italia di avere un testo costituzionale all'avanguardia e di porre un argine sostanziale, ancor più che formale, a quelle che erano le derive che le sirene da sinistra volevano ascoltare per fare dell'Italia un paese geopoliticamente più vicino alla Russia che ha un altro tipo di baricentro. E questa società italiana, da un punto di vista morale, ha tratto tantissimo da queste esperienze, che meritano di essere ricordate, visto che oggi la storiografia molto spesso non lo fa più e le ha di fatto relegate al dimenticatoio.
Professore, vogliamo brevemente, ecco, toccare le tappe che andremo a trattare in questa serie.
Innanzitutto partiremo da come l'Italia si approccia al primo appuntamento elettorale, quello dell'elezione dell'Assemblea Costituente, che poi in 2 anni, dal 46 al 48, elaborerà redigendolo il testo costituzionale. E lo faremo cercando di vedere come i cattolici, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, furono il baricentro di quel testo costituzionale che ebbe all'epoca tantissimi estimatori, e tanto da diventare una sorta di modello per le democrazie occidentali. nonostante vi fosse in Parlamento una parte consistente e considerevole che spingeva a far proprie terminologie e contenuti molto più populisti, se così posso dire, che andavano all'epoca di moda. Vedremo come dopo le elezioni del 48 la Democrazia Cristiana riuscirà da un punto di vista politico-culturale a far leva su tutta una serie di mondi legati agli ordini religiosi, legati alla società che guardava la Chiesa con grande attenzione per promuovere una serie di anticorpi che la società italiana dimostra di avere almeno fino alla fine degli anni 60, quelli che faranno l'Italia un paese ancora legato a degli ideali di parsimonia, ad esempio, nonostante gli aiuti economici del piano Marshall, che faranno dell'Italia l'ultimo dei paesi a crollare nei riguardi delle sirene del consumismo, tanto per fare un esempio. E che trova in movimenti come il Movimento Laureati dell'Azione Cattolica, così come laboratori culturali come quelli legati alla Civiltà Cattolica piuttosto che alla rivista Studium, degli intellettuali che non avevano nulla da invidiare a quelli molto più conosciuti, considerati integrali, che il mondo della sinistra tuttora oggi porta avanti e riesce a far conoscere e riconoscere. Dal punto di vista cristiano e cattolico c'è una pletora positivamente intesa di profili politici e culturali che non hanno nulla da invidiare, sia nei contenuti che hanno portato avanti, sia nella elaborazione di una dottrina sociale della Chiesa e di un cristianesimo sociale di cui la Costituzione si era fatta sostanzialmente portatore sana di valori e che solo progressivamente, con un'opera sistematica, è stata poi progressivamente, potremmo dire, svuotata e depotenziata, ma che all'inizio aveva un DNA molto molto chiaro. Quindi in questo percorso che cosa faremo? Andremo a vedere quanto e come la giustizia sociale, intesa come valore, animerà le prime leggi finanziarie e le prime leggi economiche dello Stato. Andremo a vedere come il Movimento Laureati dell'Azione Cattolica fornirà intellettuali di prim'ordine che avranno ruoli in primissimo piano come ministri, sottosegretari della Repubblica Italiana. Andremo a vedere come il Concilio Vaticano II si pone come un arco, come un momento assolutamente di non ritorno nei riguardi di un ruolo che fino allora la Chiesa aveva in modo sostanziale, che poi piano piano progressivamente diventa purtroppo formale nella società italiana. Andremo a vedere come il piano Marshall viene a supportare le famiglie e le imprese italiane senza modificarne però la forma mentis, cosa che avverrà invece soltanto quando si apriranno le strade a quello che sarà poi la crisi di questa prima Repubblica. Quindi un'analisi della storia italiana, della storia della Prima Repubblica da un punto di vista dei valori, quindi una storia delle idee e una storia attenta al DNA effettivo degli italiani che, piaccia o non piaccia, erano e ancora oggi sono prevalentemente formati culturalmente a determinati valori che sono quelli espressi dal cristianesimo.
Ora, i punti sono essenzialmente tre quelli che mi vengono in mente. Uno l'ho appena citato, è quello del piano Marshall, di quanto sia stato, ecco, il motore che ha effettivamente permesso all'Italia di ripartire e quanto invece sia stato, diciamo, merito degli italiani o se c'è stata una concorrenza delle due cause che ha permesso il grande miracolo italiano. L'altra domanda è appunto sulla Democrazia Cristiana, cioè su quanto la Democrazia Cristiana abbia effettivamente permesso e aiutato l'Italia a ripartire e quanto invece poi abbia sia stata causa dei mali che sono derivati dopo. E in ultima analisi il piano Gramsci, se effettivamente è stato portato a termine. in maniera in cui neanche il suo ideatore, cioè Gramsci, si aspettasse. Quindi, prima domanda, appunto, sul piano Marshall. Quanto ha influito sulla ripartenza dell'Italia?
I due piani da considerare sono i seguenti. Dal punto di vista economico e strutturale, non c'è dubbio che senza il piano Marshall l'Italia non avrebbe potuto risollevarsi dalle macerie dell'8 settembre e del secondo conflitto mondiale, dei bombardamenti e della ricostruzione che ne è derivata. Dall'altra parte, il piano Marshall ha rappresentato anche un'azione di colonizzazione della società italiana al consumo e ai valori che l'America sostanzialmente esprimeva. Però qui si erge il terzo elemento che molti non considerano e sbagliano a trascurare, e cioè il fatto che gli anticorpi al capitalismo, gli anticorpi alle forme più deteriori di capitalismo, gli anticorpi a quel consumismo che poi arriverà con l'Italia degli anni Ottanta, furono donate proprio da quell'insieme di personalità che, venendo dal Partito Popolare ed essendosi formate, nell'Italia tra le due guerre, avevano, in qualche modo orientato il proprio impegno ad una sorta di giustizia redistributiva, di cattolicesimo sociale, di interventismo statale nei riguardi dei mali della società. Il fatto che il piano Marshall venne ad esempio filtrato e mixato con la teoria delle aree depresse per fare in modo che si sollevassero e si creasse occupazione, ad esempio nel Mezzogiorno e non solo nelle aree che erano già industrializzate, è stato un merito oggettivo, di quei fautori del cattolicesimo sociale e di un capitalismo che doveva continuare ad essere di Stato, ma non nell'ottica marxista-leninista, ma in un'ottica di cooperazione allo sviluppo e di sollevamento di quelle che erano le aree svantaggiate del paese. Questo è per quanto riguarda il primo tema. Il secondo, quello a cui tu facevi riferimento, la Democrazia Cristiana, non è stata né meglio e né peggio della società italiana. La Democrazia Cristiana ha riflettuto in modo integrale i vizi e le virtù della maggioranza della società italiana, di quella che era, potremmo dire, l'orientamento degli italiani. Laddove l'italiano ha resistito alla tentazione consumistica, almeno fino alla metà degli anni 60 e forse all'inizio dei 70 con il ritorno dell'austerity, la DC ha espresso personale politico inattaccabile anche dal punto di vista morale. Laddove poi la società italiana ha iniziato a cedere, ad aprirsi, a indebolirsi, e in questo va ricordato anche con la complicità degli esiti del Concilio Vaticano II, e anche la Democrazia Cristiana poi ha espresso di per se stessa personaggi, non più all'altezza di quelli che erano venuti prima. Nell'ultimo punto, quello appunto legato al piano Gramsci, a quello che effettivamente è successo in tal senso, è chiaro che le due famiglie politiche e culturali soprattutto, che si sono in qualche modo sobbarcate la responsabilità di fare la Repubblica Italiana, e cioè la famiglia democratica cristiana e la famiglia e che guardava alla Chiesa, e quella invece socialista comunista che guardava chiaramente ad altri modelli, sono due vasi comunicanti. Appena il primo, quello appunto della DC e del mondo cattolico e cristiano, ha evidenziato un certo depotenziamento, dall'altra parte la strumentalizzazione di determinati schemi concettuali è stata più facile e si è creato quello che si è creato, cioè la premessa per un predominio culturale che ancora oggi siamo qui di fatto a cercare di contrastare, perché tutto ciò che veniva da sinistra, dalla modernità e dal progressismo era considerato come qualcosa di moda, e tutto ciò che poneva un argine a questo era considerato anacronistico e quindi sorpassato.
Una breve battuta finale, possiamo, secondo lei, affermare che paradossalmente il piano Marshall abbia permesso l'attuazione del, piano Gramsci?
Beh, sono due aspetti che sono abbastanza correlati e correlabili. C'è da dire che il piano Marshall non aveva altro che l'obiettivo di replicare un modello di sviluppo che avrebbe dovuto, da una parte, garantire all'Italia di risollevarsi economicamente, ma dall'altra di, in pratica, rinunciare a una indipendenza culturale di sviluppo e di identità che inevitabilmente presumeva e presupponeva e richiedeva una sorta di uniformizzazione dei costumi e dei consumi dell'italiano, sia dal punto di vista economico e sia soprattutto purtroppo dal punto di vista culturale e financo spirituale, non ultimo in ordine di importanza.
Ultima domanda per oggi è se c'è un punto preciso, un episodio, ecco, preciso nella storia della Prima Repubblica che segna un po' un'inversione di tendenza, che fa da spartiacque, fa un prima dove c'era ancora appunto un legame alle tradizioni, alla fede, alla Chiesa cattolica e un dopo. Che ci ha portato poi alla società odierna, prima alla fine della Prima Repubblica e poi alla società odierna.
Allora, la risposta più semplice potrebbe essere quella del Concilio Vaticano II, ma in questa sede noi vogliamo guardare anche a dei fatti storici che devono essere considerati per la loro portata conseguenziale, non solo dal punto di vista trascendente, ma anche dal punto di vista appunto storico-sociale. Questa è una playlist che verrà fatta, che appunto si intitola Storia sociale dell'Italia repubblicana. E da questo punto di vista bisogna partire da un episodio. L'episodio si è consumato al secondo piano di Piazza del Gesù, dove vi era l'ufficio non ufficiale, non come posso dire diretto del segretario della Democrazia Cristiana, ma vi era un ufficio, potremmo dire ufficioso, un ufficio, come posso dire, in qualche modo molto spoglio, dove si riunirono Aldo Moro, Fanfani, Mariano Rumor, Zaccagnini, perché dovevano parlare e disquisire dell'eventualità di indire o meno il referendum sul divorzio. All'epoca era una questione molto importante perché quella legge, se non fosse passata sotto la lente del voto popolare, sarebbe stata in pratica non in qualche modo espressione di una sovranità popolare. E vi fu una lotta abbastanza aspra perché Aldo Moro, Zaccagnini, Fanfani erano fortemente volti ad effettuare il referendum, mentre un'altra ala della Democrazia Cristiana, guidata soprattutto da Mariano Rumor, era fortemente critica e non voleva né che il divorzio passasse né che vi si potesse poi dare una legittimità sovrana. In quel momento e in quel giorno Fanfani tolse dalla sua giacca un foglietto stropicciato e lo diede ad Aldo Moro. E Moro, leggendolo, strabuzzando un po' gli occhi, lesse che in quel foglietto vi era scritto che Paolo VI aveva espressamente chiesto alla Democrazia Cristiana di accettare la sfida referendaria sul referendum. Ora, che sia stato fatto questo perché si era convinti di vincere quella sfida o che si sia fatto perché si era convinti di perderla, questo non possiamo noi saperlo. Ma vero è un fatto che come Moro accettò di abbracciare la sfida elettorale del referendum sul divorzio, perdendola, sappiamo anche che quello è stato il punto di non ritorno di una secolarizzazione della società italiana in termini valoriali da cui non si è più tornati indietro. E quindi quell'auspicio, quella volontà, quell'input che Paolo VI diede, purtroppo con il senno di poi rappresenta, dal punto di vista della storia sociale, un punto di non ritorno dal quale la società italiana non si è più ripresa.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.